800 APS presenta Volete ridere? Di Marinette Pendola.
Volete ridere? Vo' mandare fra 2 giorni la ricetta di un piatto che avete a fare e che non ho mangiato ancora che in Svizzera. Così scrive Mazzini nel post scriptum a una lettera alla madre del 21 dicembre 1835. Quasi che parlare di cucina sia argomento così inconsueto da suscitare il riso. Effettivamente, il tema è trattato marginalmente nelle lettere di Mazzini alla madre e solo sporadicamente appare in brevissime frasi fra temi molto più rilevanti. Spesso il cibo e più generalmente il mangiare sono citati più per rassicurare la madre sulle sue condizioni di vita che per informarla sulle abitudini alimentari delle regioni d'Europa in cui si rifugia. Molto più evidente emerge la sua condizione psicologica, a cui spesso fa riferimento, soprattutto nei primi tempi. Il suo umore sale e scende con facilità. Ha momenti di depressione, che chiama spleen, a volte davvero profonda. Ho uno spleen tremendo, sovente, anche senza potermene render ragione, sono assalito da cotesto spleen che io pur vado celando agli altri e quasi a me stesso. È una condizione abbastanza ovvia in chi vive in esilio, senza prospettive di ritorno. Mazzini stesso ne è perfettamente consapevole. Per lo spleen non vi date pensiero. Viene, va, ed è cosa a dir vero un po' naturale a chi è lontano da casa sua. L'esilio svizzero di Mazzini è nel complesso noioso, quando non deprimente, come abbiamo visto. Era allegrato a tratti dalla presenza di un gatto o dai suoi tentativi, sempre falliti, di coltivare un garofano e poi una dahlia. Tuttavia, le abitudini di vita si mantengono nella normalità. Pranzo a mezzogiorno e ceno alle 7. Alle 8 di mattina prendo una tazza di caffè che m'è necessaria. Grande bevitore di caffè, lo prepara lui stesso in camera. E tutte le mattine con la mia macchinetta lo fo, specificando poche righe sotto che non potrei starne senza in qualunque luogo io mi andassi, poiché il caffè in Svizzera ha sempre la cicoria, una tal erba che rovina il sapore primigenio, se ne procura uno migliore, più simile nel gusto a quello a cui è abituato. Si affretta tuttavia nella stessa lettera a tranquillizzare la madre, non però ne abuso come una volta. La macchinetta di cui parla è probabilmente una caffettiera Maurice, brevettata dal francese Jean-Louis Maurice nel 1819, antesignana della cosiddetta napoletana che, per la sua semplicità ed economicità, ha permesso la diffusione del caffè in tutte le case. A Grenchen, dove trascorre gran parte del suo esilio svizzero, Mazzini vive momenti di serenità che rimpiangerà in futuro. Per quanto riguarda l'alimentazione, in una lunga lettera alla madre del 30 novembre 1835, racconta nei dettagli la varietà della sua dieta quotidiana, totalmente improntata alla gastronomia locale. Grenchen è collocato nel nord-ovest della Svizzera. È in un cantone di lingua tedesca che confina a nord e a ovest con cantoni di lingua francese. La posizione geografica ci aiuta a capire il tipo di alimentazione di quella zona, poiché non esiste una cucina nazionale svizzera, ma tante cucine locali, riflesso delle grandi regioni linguistiche, e Grenchen appare legata dal punto di vista culinario all'influenza tedesca, ma anche a quella francese. Quando Mazzini parla di carne bollita, fa senz'altro riferimento alle varie poté, tipiche del luogo. Le carni con salsa quasi sicuramente sono spezzatini vari, come lo spezzatino di montone al latte, cose fatte di là, o il pasticcio in crosta con carne e porri, pasticci di non so che cosa. Vi sono poi i pesci, quasi certamente trote, pesce di lago si intende, le flûte di patate tipiche della zona, patate schiacciate, farina, uova e panna dorate in padella, in accompagnamento alle carni, ma anche probabilmente patate cotte in altri modi, di cui mazzini e ghiotto. Vi è sempre poi un piatto di pomi da terra, in un modo o nell'altro piatto favorito, che mangio sempre. Si tratta di una cucina che non si discosta molta da quella conosciuta dal grande esule. E vedete, a un dipresso si tratta come da noi. Antipatia nutre invece per le varie minestre, che non hanno niente a che vedere con quelle da lui conosciute. Si tratta spesso di zuppe, di cui consuma solo il brodo, poiché, confessa, ho conservato tutte le mie simpatie e antipatie. La cucina di Grenchen è ricca anche di pasticceria, in cui predominano le crostate di vario tipo. Una è particolarmente apprezzata da Mazzini e, poiché gli piace assai, vuole condividerne il piacere con la famiglia a Genova. Perciò, dopo un annuncio pudico riportato all'inizio di questo racconto, invia la ricetta alla madre, ricetta che ha chiesto alle ragazze della pensione in cui vive. A queste ragazze si è legato da amicizia al punto da farsi preparare da loro i biscotti del lagaccio, di cui ha nostalgia. Si tratta di biscotti tipici del quartiere genovese del Lagaccio, adatti alla prima colazione. E facilmente immaginiamo Mazzini inzuppare questi biscotti nell'indispensabile caffè del mattino. La famosa torta, che diventerà per noi la torta Mazzini, è in realtà una crostata, poiché è formata da un involucro di pasta sfoglia che contiene una crema a base di uova, zucchero, mandorle e limone. Uova sbattute, zucchero, latte e panna rappresentano gli ingredienti di base delle crostate più semplici, tipiche della Franca Contea, una regione francese al confine con la Svizzera. La torta delle ragazze di Grenchen contiene due ingredienti preziosi per quei luoghi, in quanto tipicamente mediterranei: le mandorle e il limone, e, c'è da supporlo, assai graditi a Mazzini. Dal 1837 al 1868, a parte alcune interruzioni, Mazzini vive a Londra. Abituato alla tranquillità delle montagne svizzere, inizialmente si sente spaesato nella grande metropoli. Londra è un oceano, scrive alla madre il 13 gennaio 1837. Appena arrivato, alloggia presso l'albergo Sablonier, il cui esercente è un italiano. In quei primi momenti di smarrimento, ciò offre l'enorme vantaggio di una tavola italiana in cui compaiono risotti e lasagne. Ben presto, tuttavia, Mazzini trova una sistemazione meno onerosa, una casa che prende in affitto insieme ai suoi amici d'esilio, i fratelli Ruffini. La vita quotidiana riprende, seguendo le vecchie abitudini. Alle 8:30, la domestica mi porta una tazza di caffè puro da bevere a letto, uso non mai interrotto da che sono fuori. E preso il caffè, accendo un sigaro e lo fumo a letto. Solo intorno alle 9 comincia la giornata, cioè la vita di macchina, macchina che scrive o legge. Di casa in casa, poiché cambierà spesso alloggio, Mazzini trascorre il suo esilio fra ricerca della solitudine necessaria per scrivere e vita mondana, a cui in qualche modo non può sottrarsi. Sempre nella stessa lettera informa la madre sulle consuetudini locali. Nessun inglese può farvi visita che non vi inviti a pranzo con lui. Pare che non si possa essere amici se non mangiando. La questione diventa imbarazzante quando si vive in ristrettezze economiche. Quando un uomo vi invita a pranzo due volte, è impossibile di non rendergli invito. Così s'usa. Ora, anche invitando, come tra uomini si costuma, fuori di casa, da un restaurant, bisogna spendere in tre perlomeno una lira. Più a lungo nel tempo si protrae il soggiorno a Londra e più aumentano le conoscenze e, di conseguenza, la vita mondana si fa a tratti vorticosa. Domani sera sono invitato al tè, domenica a pranzo, lunedì a pranzo, giovedì 21 a pranzo. Che cosa mangia in quelle circostanze non sappiamo, poiché non ne parla mai. E le rare volte a cui vi accenna non descrive mai i piatti del luogo, ma fa sempre riferimento alla cucina italiana. Il pranzo era buono, non certo di lusso, e di cucina non inglese, minestra di trippe e poi in pietanza ravioli. Anche il pranzo di Natale del 1838 è italiano nella struttura del menù e nel contenuto. Ora vi dirò di che si componeva il banchetto. 1. Maccheroni, non i classici maccheroni natalizi nel brodo, ma quei detti, credo, di Napoli, asciutti. 2. Pesce arrosto o fritto, non so bene. 3. Due fagiani. 4. Stufato. 5. Il plum pudding, piatto del quale non si può fare a meno il dì di Natale qui in Londra. 6. Frutta e vino e caffè. Da questo elenco si deducono alcune considerazioni. La prima è che Mazzini ha scarse conoscenze delle tecniche culinarie al punto da non saper distinguere la modalità di cottura del pesce. La seconda, decisamente più interessante per noi, ci fa riflettere sul fatto che, molto prima dell'Artusi, l'unità della gastronomia italiana ha cominciato a prendere forma fuori dall'Italia, fra quegli esuli che, al di là delle provenienze, condividevano le proprie tradizioni culinarie. I maccheroni, ovvero quelle lunghissime penne lisce cotte in brodo di cappone come in uso a Genova, sono in questo caso asciutti, alla napoletana, cioè diversi nel formato, nella modalità di cottura e sicuramente anche nel condimento. Non sappiamo però se sono al pomodoro, condimento che comincia a diffondersi proprio in quegli anni a Napoli. Oppure conditi con burro e cacio parmigiano, come alla festa della scuola da lui fondata. Questo menù rispetta le consuetudini natalizie italiane con l'unica eccezione del dolce finale. Il famoso pudding che, scrive Mazzini, la domestica farebbe anche senza averne l'ordine. Non invia la ricetta alla madre, ma tiene a informarla che, davvero barbaro, ho mangiato più del pudding che del resto. Lungo le lettere scritte alla madre emerge la passione di Mazzini per i dolci, dalla famosa torta di Grenchen alle varie richieste di scatole di dolci che fanno a Genova così buoni da regalare, ma anche da tenere per sé, al bel cartoccio di confetti finissimi ricevuto dalla madre dei Ruffini che non condividerà con nessuno, fino al pudding di quel pranzo di Natale che mangia in grande quantità. Come conseguenza di tale passione, il frequente mal di denti accompagna dolorosamente il nostro. Mazzini accenna raramente, quasi di sfuggita, al cibo in generale. Eppure, ogni frase che vi fa riferimento è un punto di partenza interessante per capire meglio l'uomo e i suoi gusti. Sappiamo che ama i dolci, che non può fare a meno del caffè, accompagnato volentieri da un sigaro, che non è particolarmente attratto dalle bevande. Nessuna bevanda mi piace tanto da sedurmi, se non forse dalla birra bevuta sempre con moderazione e che si nutre sempre con sobrietà. Proprio perché scarsamente interessato al cibo, involontariamente trasmette a noi informazioni utili sugli usi alimentari del momento. Ad esempio, il commercio che intraprende a Londra, basato esclusivamente sull'importazione di pochi alimenti, olio, vino, salumi e formaggi, apre squarci degni d'attenzione sull'alimentazione dei rifugiati, ma anche forse sui gusti dei londinesi in generale. E giunte alle ultime battute, rimane sempre il rimpianto di non avere né tempo né spazio sufficiente per approfondire questi temi.
Marta Mazzini. Rivisitazione in chiave moderna della ricetta originale ottocentesca. Ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia pronta. Per la farcitura di mandorle: 85 g di mandorle pelate, volendo anche farina di mandorle. 85 g di zucchero. 2 uova. Un limone non trattato. 50 g di zucchero a velo. Carta forno. Preparazione. Accendere il forno portandolo a 180 gradi. Passare al mixer le mandorle e ridurle nelle dimensioni che si preferisce, oppure semplicemente pesare la farina di mandorle. Il gusto non cambia, la consistenza sì. Con la frusta sbattere bene i tuorli con lo zucchero finché non saranno chiari e soffici. Unire le mandorle tritate, la scorza grattugiata e il succo del limone. L'intera operazione può essere fatta al mixer. Montare gli albumi a neve, ben ferma. Aggiungerli alla crema mescolando delicatamente. Foderare una tortiera di 22-24 cm con carta forno. Stendervi la pasta sfoglia, bucherellarla con una forchetta, riempirla con la crema e ripiegare leggermente i bordi. Distribuire sulla superficie un po' di zucchero e cuocere per 30 minuti circa. Lasciare intiepidire il dolce, trasferirlo su un piatto, cospargere di zucchero a velo e servire tagliato a fette.
Volete ridere? Di Marinette Pendola. Tratto da Jour de l'eau numero 32, maggio 2022. Letto da Delia Lenzi e Donatella Vitali.